Amen. Buongiorno a tutti. Scusatemi un attimo, perché questa mattina è un po' particolare, nel senso che, come dicevo al fratello Giuseppe stamattina, prima di entrare, ho un messaggio già pronto, scritto e preparato. Un messaggio in realtà che avevo scritto tempo fa, però un altro messaggio nel cuore in queste ultime settimane. E questa mattina ho portato tutti e due. Quindi vi chiedo perdono magari se l'esposizione non è perfetta, perché desidero proprio uscire dalla zona comfort, diciamo, e predicare non questo scritto, ma quello che il Signore mi ha messo nel cuore. Perché appena Massimo ha esordito parlando proprio di bilanci, parlando di guardare, se guardiamo quello che abbiamo fatto, se guardiamo le nostre mancanze, se guardiamo i nostri peccati, allora ho detto: Signore, vuoi questo? Allora il tema di questa mattina è proprio dove stiamo guardando, o meglio, dove abbiamo guardato quest'anno e che possa servirci proprio per quest'anno che verrà. Perché la vista è importante, non nella corsa cristiana, anche guardando tra fratelli, più che altro, col tempo la vista cala, giustamente, no? Per tutti, vedo fratelli come me, anche io porto gli occhiali. E quindi ritengo che può succedere magari che col tempo, se non abbiamo bene il nostro focus su quella che è il nostro cammino, diciamo, col Signore, c'è il rischio che magari possiamo essere addirittura anche assuefatti dalla vita cristiana e perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, o meglio quei propositi di Dio che apre la nostra vita. E riflettivo proprio in questi ultimi tempi, no, che giusto per capire un po' un'analisi, diciamo, una disamina per vedere dove abbiamo posto il nostro sguardo. Chiaramente tutto ciò che vi dico si riferisce alla vita mia che ho vissuto, che ho sperimentato, che il Signore mi ha messo nel cuore. Ci sono tre tipologie di uomini che la Bibbia ci dà da vedere. C'è l'uomo, chiaramente l'uomo e la donna, c'è il credente che guarda dentro di sé. C'è il credente che guarda dentro di sé, che osserva la sua vita dentro, e magari stila anche delle classifiche, magari anche se non sono proprio esposte verbalmente, però qualche volta ci può capitare magari di classificare la persona che abbiamo di fronte più o meno a seconda di dove noi ci poniamo. E guardavo l'esempio, per esempio, leggeremo tre passi della scrittura. Uno è Luca 18 dal verso 9. Questa mattina desidero proprio che parli la parola del Signore. Disse ancora questa parabola Gesù: per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo. Si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Il fariseo rappresenta proprio l'uomo che guardava dentro sé, l'uomo che era intento veramente a posare lo sguardo su di sé, su chi era, sul prestigio, su quello che rappresentava, su quello che gli altri gli riconoscevano anche, perché erano molto riconosciuti quegli uomini là, erano conoscitori della Torah, erano insegnanti della Torah, i farisei. E quindi sta a noi, questa mattina, se siamo veramente toccati dal Signore, fare un'analisi per sapere dove ci poniamo, cioè dov'è che chi ci rappresenta di più, il fariseo o il pubblicano. Il fariseo dice: sono uomini ladri. Quanti ladri vediamo ai giorni nostri? Quanti ladri vediamo ai giorni nostri? O meglio, quanti presunti ladri? Quante magari anche non preghiere, ma addirittura anche maldicenza nei confronti di chi ci governa, per esempio. Quanti ingiusti abbiamo decretato quest'anno, secondo noi. Addirittura qua si parla di adulteri. E poi dice neppure come questo pubblicano. E poi elenca tutte le sue virtù religiose, no? Io vengo, giusto per rapportarci ai giorni d'oggi, no? Vengo a tutte le riunioni, pago la decima, leggo la Bibbia, e quindi sono una brava persona, quindi sono un bravo credente, quindi... Ma questo succede perché stiamo guardando dentro di noi, o meglio abbiamo guardato dentro di noi. E inevitabilmente si stilano delle classifiche, perché ci portano, se guardiamo dentro di noi, ci paragoniamo agli altri, anche nell'ambito del servizio cristiano, anche nell'ambito della Chiesa. Il pubblicano invece cosa fa? Il pubblicano ha proprio l'atteggiamento che deve avere ogni credente, ogni mattina, dinanzi a ogni circostanza, dinanzi a ogni situazione, dinanzi a ogni persona, ma anche dinanzi proprio analizzandosi se stesso. Abbi pietà di me peccatore, abbi pietà di me peccatore. Signore, io non merito nulla, io non merito nulla. E questo fa sì, sempre per esperienza vissuta, che se noi no, realizzassimo nella nostra vita, no, è liberatorio. Perché anche attraverso le difficoltà, no? Anche difficoltà di ogni genere, difficoltà fisiche, difficoltà economiche, no? Se noi partiamo col presupposto, non meritiamo nulla. Questo vuol dire abbassarsi. Non meritiamo nulla. Tutto ciò che abbiamo, anche nel 2000, che avremo nel 2024, è solo per grazia. Perché noi non meritiamo nulla. E questo è il primo esempio dell'uomo, il fariseo che guarda dentro di sé e stila delle classifiche, fa secondo lui. Poi ci sono altri uomini, guardate, proprio l'ho segnato con un fogliettino volante stamattina proprio per non perdermi, che questo è veramente... Mi ha colpito tantissimo questo passo, è un passo che conoscete molti e tante volte ho letto. Si tratta in Luca capitolo 24 dal verso 13. Ci racconta di questi due discepoli. Dice: due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. E mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Ed egli domandò loro di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni. Egli disse loro quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. E come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose, è vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andata la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. E poi il passo continua, va avanti il brano. Cioè, io mi sono chiesto: com'è possibile che questi uomini, no, che conoscevano Gesù fisicamente, no, Gesù cammina con loro e loro non lo riconobbero. Loro non riuscirono a capire, cioè avevano gli occhi impediti. Quali sono le motivazioni che questi uomini avevano proprio come gli occhi impediti, cioè erano impossibilitati a riconoscere Gesù? Perché questi uomini stavano fissando, guardavano, hanno posato il loro sguardo sulle circostanze e non su quella che anche la parola aveva profetizzato del Cristo, no? Gesù lo dice. Posavano gli occhi sulle circostanze che stavano accadendo intorno a loro. Quindi mentre il fariseo guardava se stesso, questi uomini posavano gli occhi sulle circostanze, a tal punto che Gesù camminava con loro e non lo riconobbero. Ma questo può accadere anche a noi, eh? Se i nostri occhi sono fissi su quello che ci circonda, su quello che i telegiornali ci comunicano, su quello che la nostra quotidianità, no, ci propone, anche noi magari, noi camminiamo col Signore. Il Signore là era fisicamente, camminava di fianco, ma oggi è dentro di noi. E però se noi come loro, che possiamo ma anche biasimare, diciamo: ma come hanno fatto a non riconoscere? Perché guardavano le circostanze. Secondo i loro occhiali, il Cristo che doveva essere il Messia, doveva essere, come se lo aspettavano loro, un liberatore di Israele, avevano già la loro idea di come doveva essere l'unto di Dio, a tal punto che non lo riconobbero. A tal punto che Gesù gli disse: lenti di cuore a credere e insensati, uomini senza senso. Effettivamente, ogni qualvolta che noi andiamo avanti con le nostre risorse davanti, anche noi possiamo definirci degli insensati, perché evidentemente ci sentiamo più capaci di Dio che vive in noi, quindi anche noi siamo degli insensati. Però mi ha sempre colpito questo fatto che questi uomini camminavano con Gesù e avevano vissuto con Gesù, conoscevano Gesù, camminava con loro, ma gli occhi loro erano impediti. E poi va avanti, no? Perché dice: noi, il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio e tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati l'hanno fatto. Noi speravamo che fosse lui, vedete qua la chiave, che avrebbe liberato Israele. Ma l'obiettivo del Cristo era liberare Israele? Non era liberare Israele, no, almeno in quei tempi. Era quello dell'incarnazione, era quello della, dell'espiazione, era quello di liberare dal peccato, era quello di donare salvezza. Però avevano i loro occhiali che gli facevano vedere il mondo così, proprio perché guardavano le circostanze. Guardavano le circostanze. E anche noi, se guardiamo le circostanze ai giorni d'oggi, perdiamo di vista Gesù che cammina con noi nella nostra vita. Quindi abbiamo un uomo che guarda dentro, un uomo che guarda fuori, credente. E quale deve essere il nostro proposito? Non è un uomo, ma è una donna che mi ha sempre colpito, che è l'esempio di Maria, che voi tutti conoscete, no? Conoscete la storia di Marta e Maria? Luca capitolo 10, al verso 38. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio. Una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Questo è il nostro proposito, fratelli. Questo è il proposito che il Signore ci dice, è la parte buona. È l'unico proposito che possiamo fare per il 2024, perché molti di quei propositi, ce ne sono tanti, no? Dopo magari anche dei cenoni, andiamo, facciamo questo, ma anche a livello professionale. O per mia esperienza, dopo 15, neanche un mese, sono andati già. Però l'unico proposito, l'unica parte buona che possiamo fare, ce la indica questa donna, che attraverso, pensate, in quei tempi, cioè lei entra dentro e invece di dar una mano, come era normale, no? Proprio servire, darsi da fare, affaccendarsi e quant'altro, lei abbandona tutto, tutte quelle regole, tutte quelle pressioni, tutte quelle convenzioni che ci sono. Di cui abbandona tutto per mettersi, per approfittare di stare alla presenza del Signore. Per stare con Lui, ascoltava la sua parola, pendeva dalla sua parola. Marta si affaccendava, addirittura che voleva essere riconosciuta per quella che faceva, perché effettivamente, se vogliamo, umanamente aveva ragione, mi ha lasciato. Ma invece Maria approfitta proprio della presenza del Signore e poi dice: non le sarà tolta, perché è qualcosa che a noi nessuno ci potrà togliere. Noi qui siamo per, ripeto, no? 20, 40, 60, 80 anni, non sappiamo per quanti anni siamo qua, ma l'unica cosa che non ci sarà tolta è proprio quello di stare con Lui. Il messaggio di stamattina è un messaggio molto breve, semplice, però abbiamo visto appunto come questi uomini, c'era chi guardava dentro di sé, chi guarda le circostanze, e poi c'è l'esempio di Maria. Che il nostro proposito possa essere proprio questa donna, proprio imitare questa donna, quello di scegliere la parte migliore, scegliere la parte buona. E poi vorrei fare una preghiera, perché è tempo di bilanci, è tempo di propositi, è tempo di nostri propositi, ma la preghiera nostra posso permettermi di stamattina è proprio quello di chiedere a Dio, di chiedere al Signore quali sono i suoi propositi, non i nostri propositi. Noi tutti siamo dei servi, la Chiesa. Noi siamo, se non serviamo noi il Signore nel 2024, il Signore ci utilizza, siamo degli strumenti, quindi chiediamo a Dio veramente, non tanto mettendo avanti i nostri propositi, ma chiediamo, Signore, vogliamo e desideriamo con tutto il nostro cuore, Signore, al di là di tutti quei propositi, alle volte anche dettati dal nostro egoismo, Signore, ma chiediamo e desideriamo, Signore, di conoscere i tuoi propositi per questa Chiesa, per questa comunità, Signore, che possiamo veramente intendere e sapere e avere la certezza di veramente di essere lì dove tu ci vuoi, Signore. Grazie, Signore. Amen.